Nello spirito di Hetzel, l'apparizione dell'uomo dal berretto a visiera, e specialmente l'incontro col padre sulla scala, il quale, benché improvviso, aveva tutta l'aria di essere premeditato, erano indissolubilmente legati all'immagine della lettera col bollo svizzero, la cui calligrafia gli pareva nota. In ambedue gli avvenimenti c'era qualcosa che lo sfidava. L'unica differenza era che l'uno restava dentro di lui. L'altro si esteriorizzava così che gli sembrava di essere un pendolo oscillante tra i due. Ma entrambi sconvolgevano e distraevano tanto i suoi pensieri dalla sua attività ordinaria e dai suoi doveri quotidiani. Tanto che un mattino le sue gambe, invece di prendere macchinalmente la via del ginnasio, lo portarono nella direzione opposta, sempre più lontano, come perduto in un sogno, finché depositò il pacco dei libri nella stazione di Bockenheim. Ad Oberurfel scese dal treno e, non preoccupandosi più né di strada né di meta, si mise a vagare. Vagare per la foresta, non curante del temporale degli acquazzoni che scrosciavano a quando, allorché la pioggia diventava troppo violenta, cercava riparo sotto un albero o in una capanna di boscaiolo. Era come perduto in un sogno, ma appunto soltanto come. Hetzel non era neanche lontanamente un sognatore, ecco ciò che importa stabilire una volta per sempre. I suoi 5 sensi lo servivano a meraviglia. Sapeva ciò che faceva, si sbrigava presto delle cose, senza tanti indugi. Non ingannava se stesso. Aveva l'orologio nella testa e l'ora sulla punta delle dita. Prova ne sia che 1:15 comparve a tavola puntuale, come sempre, e dopo aver fatto la solita toilette. La sua ambizione consisteva nello sbrigarsi delle cose, servendosi dell'intelligenza, di capirle, di vederne le cause e le conseguenze, di poterle concludere, e non perdeva mai un'occasione per esercitarsi su ciò. Era appunto questo che oggi lo spingeva fuori dalla città, ma stavolta il tentativo non fu felice. Egli si sentiva troppo sconvolto. La sera dopo, durante la conversazione di prammatica col padre, s'accorse che questi fingeva. Non si capiva bene in che modo, né per quali scopi. Quando voleva nascondere le sue intenzioni bisognava essere addirittura un divinatore del pensiero per penetrarle. Era più gentile dell'usato, anzi si mostrava quasi premuroso. Offrì 2 volte il piatto del formaggio ad Hetzel e gli domandò sorridendo quando si sarebbe fatto tagliare i capelli. Hetzel capì subito che sapeva della gita mattutina e della scappata da scuola e che si sarebbe venuti ad una di quelle lavate spiegazioni che gli erano così odiose. Non era proprio sicuro, ma era ancora peggio sentirla aleggiare tra di loro, come una silenziosa minaccia. Il barone Andergast manovrava evidentemente in modo da costringere Hetzel a parlare, quasi invitandolo con la sua dolcezza, ma più si sforzava più il ragazzo si sentiva a disagio, finché ammutolì, guardando ansioso, senza battere ciglio, il viso solenne ed ermetico dall'altra parte del tavolo che risvegliava in lui un così forte senso di inferiorità. Non poteva fare ciò che, sia pure senza parole, gli si richiedeva con così dura imposizione morale. Allora avrebbe già potuto farlo fin da ieri. Perché non l'avesse fatto? Perché si trovasse nell'impossibilità assoluta di farlo, inerme e scoraggiato di fronte a tutte le argomentazioni, non avrebbe saputo dire. E mentre fissava il padre in modo inusitato, senza che tuttavia ciò sembrasse dare a questi alcun fastidio speciale, si torturava per sapere come mai il padre fosse stato informato così presto della gita, certamente non dal professore titolare. Il dottor Camillo Raff non aveva l'abitudine di far chiasso per una piccolezza e oltre a ciò aveva dei riguardi speciali per Hetzel. In quanto a Rie, non s'era nemmeno accorta del suo ritorno. E perché mai cercasse di strappargli la confessione per 1000 vie traverse, invece di interrogarlo semplicemente e farlo parlare? Ad ogni modo il metodo non era nuovo. Non c'era nulla di semplice nei loro rapporti. E quando ci pensava, perfino i pensieri gli si aggrovigliavano. Ma qui bisogna che io spieghi anzitutto in che cosa consisteva la conversazione di prammatica, per rendere più chiare le relazioni tra padre e figlio. Non si vedevano che a casa. Il barone Andergast, sovraccarico di doveri professionali, non faceva passeggiate, né frequentava teatri e concerti. Non amava mostrarsi in pubblico e non coltivava nessuna relazione mondana, salvo qualche amicizia nel ristretto cerchio dei colleghi, come per esempio il presidente del tribunale, Sydow, con la sua famiglia. Non era di carattere socievole. Le riunioni ufficiali cui non poteva sottrarsi gli pesavano. Una volta al mese faceva visita alla sua vecchia madre, la generalessa, come la si chiamava. Andava a trovarla nella sua casa di campagna di Eskersheim. I pomeriggi domenicali e festivi erano dedicati allo studio di atti processuali accumulati. Tuttavia, il passare giornalmente 2 ore con Hetzel era un'istituzione della vita, tale quale come lo studio dei processi. Cancellarne il lato programmatico e con ciò la regola educativa apparteneva ai suoi compiti prefissi. Non venivano prese in considerazione che le ore serali. Durante la colazione che sovente il barone non faceva in casa per impedimenti d'ufficio,